Bentrovati a tutti. Oggi accostiamo per la terza volta e per l'ultima volta l'esperienza di fede di San Tommaso, che appare poche volte nel Vangelo, soltanto tre volte nel Vangelo di Giovanni, ma quando appare ha un qualcosa di originale da dirci. Questa è la sua ultima apparizione in quel testo classico. Gesù appare nel cenacolo, lui da prima non è presente, poi anche lui verrà con gli altri 11 discepoli e toccherà con mano le ferite del Signore. Questo è il brano classico, è il terzo brano in cui lui appare. Ed è questo un testo in cui noi conosciamo parecchio dell'esperienza di fede di Tommaso. Tommaso chiamato Didimo, cioè gemello. Ecco, Tommaso riflette anche la nostra esperienza. Ciò che avviene in lui avviene anche in noi. Ecco perché è un discepolo abbastanza significativo ed emblematico. Il tema di questa riflessione è Tommaso, una fede tra fughe e intelligenza stupita. Per Tommaso che è scappato dopo la morte in croce, è scappato dal gruppo dei discepoli, per cui ha fatto la sua fuga dal gruppo degli apostoli, e poi ritorna e capisce chi è Gesù, intelligenza. Lo capisce Gesù con grande stupore: o mio Signore e mio Dio. Ecco dunque un Tommaso che testimonia una fede che si muove tra la fuga, tra l'evasione e la comprensione dell'intelligenza stupita. Proviamo a leggere il testo che ci interessa, Giovanni 20. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo a loro e disse: pace a voi. Detto questo mostrò loro le mani e il fianco, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: pace a voi, come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. Detto questo soffiò e disse loro: ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati. Tommaso, uno dei dodici, chiamato Didimo, gemello, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: abbiamo visto il Signore. Ma egli disse loro: se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo. 8 giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, stette in mezzo a loro e disse: pace a voi. Poi disse a Tommaso: metti qua il tuo dito e guarda le mie mani. Tendi la tua mano e mettila nel mio fianco, e non essere incredulo ma credente. Gli rispose Tommaso: mio Signore e mio Dio. Gesù gli disse: perché mi hai veduto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro, ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché credendo abbiate la vita nel suo nome. Parola del Signore, gloria a te, o Cristo. Questo è un episodio celebre. Dicevo che già altre volte Tommaso appare nel Vangelo di Giovanni. Appare poche volte, 3 volte in tutto, compresa questa. Ma appare in momenti significativi. I momenti significativi della vita di Gesù. Sembra quasi che Tommaso appaia e parli per mettere in risalto ciò che sta accadendo a Gesù. Tommaso infatti è gemello, è uno che riflette qualcun altro. rassomiglia a qualcun altro. Sembra infatti che l'esperienza di Tommaso metta in risalto l'esperienza di Gesù. Quali altre volte appare Tommaso? Appare quando Gesù sta per entrare in Giudea, in Gerusalemme. Ora è al di là del Giordano, è in zona Betania, e viene a sapere che suo amico Lazzaro sta per morire, anzi è agli sgoccioli. Però sa anche che andando da Lazzaro andrà incontro a morte sicura, perché in quel territorio di Lazzaro ci sono farisei e gente che non vedono l'ora di trovare l'occasione per sequestrare Gesù e metterlo a morte. Per cui l'andare da Lazzaro diventa un passo decisivo e rischioso. Ma Tommaso, andremo anche noi a morire con lui. Siamo all'ultima cena. E Gesù fa tutto un discorso. Parla anche della via, andrò da mio padre, poi ritornerò a voi. Ma come possiamo seguirti se non conosciamo la via? Domanda Tommaso. E poi adesso? Gesù è la prima sua apparizione ai discepoli, congregati come comunità, e Tommaso non c'è. Poi ritorna Tommaso e avviene ciò che abbiamo appena ascoltato. Dunque, tre momenti abbastanza significativi. Dove Tommaso dice la sua, e ciò che dice Tommaso ci serve per capire appunto la significatività di questi tre momenti dell'esperienza del discepolo, di me anche, ma anche dell'esperienza di Gesù. Ma andiamo al dunque. Gesù qui appare ai suoi discepoli, ma Tommaso non c'è. Da quando Gesù è morto, lui, come tanti altri, è fuggito ed è rimasto lontano. Gli altri poi si sono reincontrati, ora sono insieme nel cenacolo, ma Tommaso non c'è, è rimasto lontano. Non vi fa specie pensare a questo Tommaso che oggi non c'è e qualche giorno prima disse andiamo a morire con lui? Sì, Tommaso riflette un po' la nostra esperienza. La nostra vita di fede non è lineare, non è tranquilla, scontata, ma subisce, la nostra vita di fede subisce, dei forti alti e bassi, momenti di apprezzabile mistica, sento Dio presente a me, gli voglio un bene immenso, mi sento abbracciato da Dio, e poi di grande freddezza e squallore, si campa per mesi e mesi, anni e anni, senza pensare a questo Dio così importante. Grandi entusiasmi, profondi smarrimenti e delusioni. Molto spesso questi alti e bassi sono provocati da un qualcosa che ci segna. Può essere un fallimento, può essere una delusione, può essere una malattia, può essere una separazione. E fatti che appartengono alla vita, che quando arrivano in certi momenti, o perché sono fatti particolari, ci segnano e ci mandano giù, ci buttano giù, e dunque spezzano questo andamento della fede e provocano questo smarrimento, questo allontanamento. Si sa che la sofferenza o ti rende più sensibile o ti rende più imbestialito, inferocito, incattivito. Dipende appunto da come tu ti confronti con questa esperienza, certo non augurabile, molto spesso improvvisa, senz'altro non piacevole. E quando c'è questo fatto devastante, destabilizzante, è chiaro che allora non ricordi più ciò che eri prima, l'entusiasta, il credente, il fiducioso, e non hai più speranze per l'avvenire. Sei come tagliato fuori rispetto al passato e rispetto al futuro. Pensa a certe crisi delle coppie. Quando c'è la crisi della coppia si diventa quasi incapaci di ricordare come ci si voleva bene fino a qualche anno fa. e si diventa incapace di immaginarci ancora insieme nel prossimo futuro. Questa crisi è stata una grossa batosta che ci ha allontanati dal passato, non riusciamo più a immaginarci e a ricordarci teneramente abbracciati, uniti, e ci mette come un muro, ci erige come un muro che ci impedisce di immaginare, di pensare, di sperare in un futuro. Ecco, questa situazione di lacerazione, di fede che è come bloccata e disancorata dal passato e dal futuro, è come rappresentato, questa situazione, è come rappresentata da questo cenacolo dove ci sono i discepoli a porte chiuse. Di per sé loro ancora ricordano, hanno ancora un po' di memoria di Gesù, infatti sono lì insieme, sono lì nel cenacolo, dunque ricordano, conservano vivo ciò che avvenne nel cenacolo qualche giorno prima, l'ultima cena, ma a porte chiuse. Sono come bloccati, incapaci di andare oltre, di andare avanti. Non c'è un futuro, una speranza, una prospettiva. È una fede bloccata. Nel caso di Tommaso ha perso anche la memoria, è lontano. Nel caso dei discepoli c'è ancora il ricordo, ma è un ricordo bloccato, inefficace, che li rende incapaci di fare un passo oltre. La porta è chiusa. Ripeto, anche noi capita, e appunto ripensiamo ai nostri percorsi di fede o di relazione con la comunità, con il nostro coniuge, con i nostri parenti, con il nostro lavoro, abbiamo dei forti alti e bassi, una grande discontinuità, irregolarità. Non è un discorso piano, sempre crescendo. Ecco, fa specie questa assenza di Tommaso. Un discepolo così entusiasta, andiamo a morire anche noi con lui, che adesso è assente. Certo, la croce è stata un grande shock. Non si può prendere alla leggera la sofferenza, la crisi, il divorzio, il fallimento, la delusione, la calunnia. Sono cose molto pesanti, che lasciano un grosso segno. So per che motivo Tommaso è assente. E in fondo lo capisco anche. Però è chiaro che è un Tommaso che ha cambiato vita. Non è più l'entusiasta, il coraggioso, ma è colui che è colpito da una esperienza molto pesante, molto forte. È rimasto come schiacciato. È lontano, non c'è. Ma Gesù irrompe in questa comunità. Anche se le porte sono chiuse, lui entra in questa comunità. L'uomo da solo non ce la fa a cambiare la situazione. Può al massimo stare lì, in compagnia, come discepoli, ma bloccati. L'unico che ha la forza di sbloccare, di andare oltre, è Gesù. Infatti, se c'è una novità qui in cenacolo, è perché Gesù, senza nessuna richiesta da parte dei discepoli, senza che essi se lo immaginassero, Gesù per sua libera iniziativa e per sua gratuita iniziativa irrompe e cambia la situazione. Pace a voi, rallegratevi, ed essi gioirono al vedere il Signore. Ecco, quando Gesù irrompe, irrompe per sua iniziativa. Io neanche mi aspettavo che lui riuscisse a cambiare la situazione. Mi sentivo quasi rassegnato a questa chiusura che si sarebbe protratta per anni e anni. Invece Gesù è riuscito ad irrompere e a ribaltare la situazione. A me, gruppo indifeso, intimorito, vile, dice: coraggio, non temete, gioite. Pace a voi. Questo incontro cambia la vita della comunità e comunica gioia piena e radicale. E appare i suoi. Appare come il risorto, è presente, il vittorioso, colui che ha sconfitto la morte, colui che è più forte della morte, colui la cui vita è più grande di quella puramente umana che è appunto delimitata dalla sofferenza e dalla morte. Lui è il vivente, è il vittorioso, appare come risorto, appare come colui che è più forte della morte, ma appare anche conservando i segni della passione, i segni nelle mani, nel costato. Dunque Cristo si fa presente e si fa sperimentare in tutta la sua completezza della passione, di cui conserva i segni, il marchio, la testimonianza, e della sua risurrezione, non soltanto di lui crocifisso. Se ne vedessimo in lui soltanto i segni della passione, i segni della sconfitta, i segni della sofferenza, i segni della cattiveria dell'uomo nei suoi confronti, cadremmo nella disperazione. Noi ci riconfermeremmo nella desolazione, né ci appare soltanto come risorto. Se ci apparisse solitamente come risorto, senza i segni della passione, noi non sapremmo che lui ha dato tutto se stesso per amore mio. Non capirei, se mancassero i segni della passione, non capirei la sua grande passione per me, il suo grande amore per me. Ecco, lui mi appare nella sua completezza, come risorto, il forte, il Dio, il vincitore, conservando in sé i segni della passione. Capisco che la sua divinità, che la sua vittoria non fu un colpo di teatro, fu una vittoria conquistata a caro prezzo, a prezzo di quelle piaghe, di quella passione. Detto questo, Gesù mostrò loro le mani e il fianco. Dunque Gesù vuole che l'uomo faccia esperienza di lui nella sua concretezza. È una presenza la sua, non puramente auspicata, ma speriamo di sentire Gesù vicino a me, non puramente invocata, ma una presenza reale, che si manifesta attraverso dei segni concreti. Alcune riflessioni. Mi piace il fatto che Gesù appaia ai suoi discepoli, dicevano, come il risorto che conserva nel suo corpo i segni della passione. Vuol dire che la vita eterna, la resurrezione, la divinità, la compiutezza, la completezza, la beatitudine, non cancella i tratti della mia identità, della mia storia, della mia vita. Ma questo corpo glorioso, che anch'io avrò dopo la morte, conserva i tratti della mia esperienza umana, conserva il mio volto, la mia identità, conserva i segni della mia esperienza di vita. La vita totale dell'uomo trasfigurato, risorto in Cristo, in paradiso, non conserva, non sbiadisce, non annulla i segni della esperienza umana. Tutto ciò che accadde in me verrà conservato, non perderà la sua ricompensa, dice il Signore, e verrà potenziato, trasfigurato, nobilitato. Ecco questi segni che rimangono nel corpo glorioso e rimangono non come ferita negativa, ma come segno positivo del grande amore, della grande potenza di vita che Gesù ha donato a noi perché aveva, possedeva in lui stesso. Seconda riflessione. Gesù si mostra ai suoi, mostra loro il costato e le mani. Si mostra e si fa sperimentare della sua concretezza, perché non pensino che lui sia una illusione, sia una presenza reale, concreta, tangibile. Beh, attenti che Non è facile per Gesù farsi riconoscere e soprattutto non è facile per noi riconoscere la presenza di Dio. Anzi, se io penso alle varie apparizioni Gesù e i suoi discepoli, mi accorgo che c'è una costante in tutte le apparizioni, cioè che molto spesso, per non dire sempre, il discepolo non si accorge che questo qui è il Signore. Pensate ai discepoli di Emmaus, che per parecchie ore parlano, discutono, si confidano con questo Signore, con questo poveraccio, questo viandante. Ma essi non si accorsero che era il Signore. Lo pensavano uno qualsiasi, anzi un estraneo. Ma come? Tu non sei delle nostre parti, ma non conosci le cose che sono successe qui, in casa nostra. Sei così forastiero. Pensa alla Maddalena, Maria Maddalena, del giardino del sepolcro, e la ricerca di Gesù. Poi vede un signore e pensa che sia il giardiniere di quel cimitero, quel luogo di sepoltura. Ne fosse preso tu il mio signore? Dimmi dov'è che l'hai messo. Ci vuole un segno perché il discepolo di Emmaus possa capire che quel tale non è un forestiero, ma è lui. Ci vuole un segno perché Maria capisca che quello non è un giardiniere, ma è il maestro. Per Emmaus il segno svelatore è questo spezzare il pane. Segno per loro significativo, perché l'hanno fatto in un contesto tutto particolare pochi giorni prima. Un altro segno importante per Maria, quell'uomo la chiama per nome, Maria. E lei, sentendosi conosciuta, chiamata per nome, riconosce il Maestro. Dunque riconoscere, capire che Dio gli è presente, non è cosa facile. Non è cosa di tutti i giorni, non è cosa scontata. Ma io percepisco la presenza effettiva di Dio soltanto quando ho un qualche segno, magari banale, ma per me significativo. Un qualcuno condivide la sua vita per me, spezza il pane. Un qualcuno mi chiama per nome, mi conosce. Mostra di non essermi estraneo, ma di conoscermi, di coinvolgermi. Ecco, ci vogliono dei segni perché il discepolo, Emmaus Maria, possa riconoscere questa presenza, questa concretezza di Dio. Mostra loro le mani e il costato. Non c'è Tommaso. Saranno appunto i discepoli. E dopo l'apparizione di Gesù, in quel frattempo, prima che arrivasse l'ottavo giorno successivo, insomma che in quella settimana, e quei discepoli appunto vanno in gruppo a incontrare Tommaso. E quando lo incontrano gli dicono: abbiamo visto il Signore. Ma Tommaso non è presente. Dopo l'apparizione dei discepoli, a quanto pare, escono dal cenacolo, aprono quelle porte chiuse, escono al cenacolo, escono in gruppo e vanno alla ricerca di Tommaso. Tommaso non c'era in cenacolo, ma i discepoli sapevano dove era Tommaso, che vanno a cercarlo. Dunque c'era una distanza tra Tommaso e i suoi discepoli, non però un'assenza radicale, perché i discepoli sanno dove abita, dove si trova adesso Tommaso. Fa pensare a questo fatto, che quel credente, quel battezzato, magari è da 20 anni, 30 anni, che non frequenta la comunità, che è lontano dalla Chiesa, lontano da Dio, lontano dalla comunità, o per pigrizia o per cause anche gravi, chi lo sa. Anche se questo tale da molti anni è lontano, e in effetti è lontano, però non è per questo assente, sradicato, annullato. La Chiesa sa dov'è, Dio sa dov'è, può essere recuperato. Lui si è allontanato, ma la Chiesa non si è allontanata da Lui. Lui si è allontanato, ma il Padre non lo ha abbandonato. Il Padre lo può ritrovare. La Chiesa stessa è in grado di fare il percorso per andare a riprenderlo. Ecco, la Chiesa non è soltanto una organizzazione o un gruppo di persone più o meno impegnate. La Chiesa è mistero. La Chiesa è presenza di Dio attraverso la vita dei Suoi discepoli. E questa vita di Dio è capace di riempire quel vuoto che la tua prova ha provocato tra te e Dio stesso. Sono appunto i discepoli che vanno a ripescare Tommaso. Ci vanno insieme come comunità. Non vanno come singoli. Ah, t'ho visto qui, come mai? Passavo di qua per caso. Ci vanno come comunità. È l'esperienza della comunità che poi consente a te di riuscire a recuperare un tuo fratello lontano, perché ritorni a fidarsi di Dio, a fidarsi dei suoi fratelli. Chi invece non fa esperienza di comunità non può richiamare l'altro alla vita comunitaria. È come dire, se tu non hai una buona esperienza familiare, non puoi richiamare tuo figlio che è scappato perché ritorni in famiglia, perché tu stessa non sopporti la famiglia, non hai una buona esperienza familiare. Se tu invece avessi vissuto bene la famiglia, saresti sì in grado di riuscire poi a richiamare quel tuo figlio scappato perché ritorni a casa. Ecco, mi piace, ecco, venire e constatare come questi discepoli, in quanto comunità, insieme vanno a chiamare Tommaso. Terza riflessione. E a Tommaso cos'è che dicono? Non lo rimproverano, ma così hai fatto. È da molti giorni che tu sei scappato dalla comunità. Ma non hai un po' di coscienza? Non c'è nessun rimprovero. Non c'è nessuna umiliazione. Proprio tu che dicevi di voler morire per il Signore, ma che figura che hai fatto? L'unica cosa che la comunità dice a quest'uomo, a Tommaso, è questo: abbiamo visto il Signore. Comunicano una loro esperienza di fede, un'esperienza inaspettata e gioiosa di fede. Sarà la loro esperienza che forse attiverà in Tommaso la voglia di vedere anche lui il Signore. Noi molto spesso riprendiamo un fratello lontano o peccatore, insomma denunciando il suo peccato, umiliandolo, scuotendolo, rimproverandolo. Cosa hai fatto? Ma si può? La comunità, ecco, corregge Tommaso, lo riporta sulla retta via, testimoniando la sua fede. Non fu Gesù a dire ai discepoli: mi raccomando, appena potete andate a chiamare anche Tommaso, perché vorrei incontrare anche lui. Voi forse sapete dov'è, siate furbi, un po' di strategia, riacciuffatelo. No. Sono i discepoli che per loro iniziativa, proprio in quanto vivono la comunità, sono in grado di ritrovare Tommaso, perché, ripeto, la persona anche la più lontana non è mai però inesistente, annullata per la Chiesa e per Dio. Dio sa, la Chiesa sa, è in grado di riprenderti. Tu ti sei allontanato, ma la Chiesa non si è allontanata da te, ma Dio soprattutto non si è allontanato da te. Non è Gesù che obbliga me a fare questo passo, ma sono io che appunto in nome di quella fede che sto vivendo, ecco, capisco che devo andare da Tommaso, non per rimproverarlo, ma per testimoniargli la mia fede, abbiamo visto il Signore. Non sono i discepoli che ridanno fede a Tommaso, chi dona la fede è Dio, perché la fede è dono di Dio, non è frutto di un bel discorso del prete o un bel imbroglio strategico della comunità che ti ha conquistato. La fede è dono di Dio, ma Dio dona la fede attraverso la mediazione della Chiesa, che appunto è mandata dappertutto per annunciare, testimoniare la presenza del Signore. La fede è un dono esclusivo di Dio, che però giunge a me attraverso la mediazione della Chiesa. Certo, occorre che la Chiesa non si limiti a fare pubblicità a Gesù, al Vangelo, con Debrian, filmati, congressi, eccetera. Occorre che la Chiesa testimoni in prima persona, di persona, ma basta che domandi uno bruscoletto, Vangelo, famiglia cristiana, un volantino, perché venga all'incontro. Occorre che tu di persona vada dal fratello e tu testimoni con la tua vita che tu hai visto il Signore. Insomma, devi comprometterti in questa testimonianza, devi metterti in gioco, devi dirgli che cosa hai visto, dove l'hai visto, perché soltanto la concretezza della tua esperienza, che cosa hai visto, e soltanto la specificità della tua esperienza, dove l'hai visto, come lo hai visto, che poi aiuterà anche l'altro a dire: ma anch'io posso fare questo o andare là per incontrare. Diceva Papa Benedetto l'Emerito: la fede infatti cresce quando è vissuta come esperienza di un amore ricevuto e quando viene comunicata come esperienza di grazia e di gioia. La fede rende fecondi perché allarga il cuore nella speranza e consente di offrire una testimonianza capace di generare. Apri infatti il cuore e la mente di quanti ascoltano ad accogliere l'invito del Signore di aderire alla sua parola per diventare anch'essi suoi discepoli. I credenti, attesa Sant'Agostino, si fortificano credendo e testimoniando la fede e donando testimonianza di fede che tu credi e che tu chiami anche l'altro alla fede. E chiedo: ma a quali persone io ho detto io ho visto il Signore? Vieni anche tu, io ho visto il Signore. Sappi che la fede giunge all'altro attraverso la mediazione della Chiesa testimone. Non basta che io spieghi il Vangelo o che parli di Gesù come di un personaggio che è esistito, che ha fatto queste cose e di cui illustro la vita e le opere, come se parlassi del Petrarca, di Dante. Sono testimone di Gesù quando io comunico all'altro che io ho fatto esperienza, ho incontrato il Signore. Ma questo presuppone che io metto in gioco, che io confidi la mia esperienza profonda, circostanziata, dove ho visto il Signore, in che modo ho visto il Signore. E attenti, questa testimonianza è una testimonianza personale, io ho visto il Signore, ma anche una testimonianza di comunità, insieme abbiamo visto il Signore. Non è un fatto privato, individuale, è successo a me, ma succede a chiunque si lascia incontrare da Dio. Beh, Gesù ritorna nel Cenacolo. Non so se Gesù sarebbe ritornato 8 giorni dopo, qualora i discepoli non fossero usciti a chiamare Tommaso e Tommaso non si fosse deciso a raggiungere i suoi discepoli nel Cenacolo. So che Gesù ritorna giorni dopo, Tommaso è presente, parla a Tommaso, adesso lo vedremo, ma so anche che nel frattempo i discepoli sono usciti, hanno rintracciato Tommaso, hanno testimoniato a Tommaso la loro fede e Tommaso ha deciso di rientrare in comunità. Per cui la presenza di Dio, la sua apparizione, il suo farsi sentire è condizionato dalle nostre scelte umane. Se l'uomo non vuole, Dio non entra nella mia vita. Lui bussa la porta. Basta a me aprirgli la porta perché lui possa entrare. Se io non gli apro la porta, lui ha bussato, ma rimane fuori. Ecco come la fede, l'esperienza di Dio, è un dono grande di Dio, ma che coinvolge anche l'uomo, in misura diversa, ma coinvolge anche l'uomo. Beh, Gesù ritorna. 8 giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Tommaso ai discepoli aveva detto: se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo. Tommaso aveva posto 3 grosse condizioni. Se non vedo il segno dei chiodi, se non metto il mio dito nel segno dei chiodi, se non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo. Sono 3 condizioni molto pesanti. È come se dicesse: finché non sono sicuro di questo, non mi chiedete, cari discepoli, di fare un qualcosa, perché io non ci sono, io non esisto. Se non ho queste garanzie, io non ci credo, non mi fido. Lui non sta mostrando diffidenza su dei piccoli particolari secondari, ma su cose essenziali. Come può un tale che ha fatto quella fine, che ha subito quel che ha subito, come ha fatto quel tale che si è mostrato fallito, pezzente, vittima, riavere la vita, essere risorto, essere vittorioso? È vittorioso, non può avere con sé i segni della sconfitta. Un Dio non può subire la figura e la fine che ha subito lui. Come si fa a mettere insieme acqua santa e demonio, mettere insieme sofferenza e vita piena da risorti? Come si fa a mettere insieme ingiustizia e sentirci amati da Dio? Come si fa ad essere risorti e crocifissi? Tommaso non è l'uomo del dubbio, ma è l'uomo che va al nocciolo del problema, che va al fondo del problema. Non si arrampica sui vetri, ma scava in profondità. È l'uomo che ragiona sul serio, sul fondamento della fede. Non prende la fede alla leggera. Sa che credere non è una banalità, non è roba per pie donne, insomma, assetate di novità, di romanticismo, di misticismo. La fede è una cosa molto seria. La fede, il credere, è un dare il cuore, è un cor dare il cuore, slanciarsi con tutto se stessi. Tommaso dice: io non mi sbilancio, io non mi do con tutto me stesso a una cosa che non capisco, che ritengo essere inammissibile, perché non può Dio essere vittorioso quando ha fatto quella fine, ha subito quel che ha subito. Come fa Dio a volermi bene, ad essere mio padre, se mi ha fatto passare ciò che io ho passato? Come fa a mettere insieme sofferenza e figliolanza divina? Ma Dio ti vuole bene, soffri perché Dio ti vuole bene. frasi che fanno impazzire. Ma può il discepolo porre delle condizioni? Se non metto il mio dito, se non metto la mia mano, se non vedo, io non credo. Puoi tu porre dei sé, delle condizioni a Dio? Gesù ha detto ai suoi, seguitemi. Non è che detto, guarda, prima vi mostro dove abito, cosa faccio, vi presento il programma, vi do alcune garanzie, poi se il contratto vi piace, se le mie assicurazioni vi convincono, mi seguirete. Gesù ha detto, se volete seguitemi, senza nessuna anticipazione, garanzia, spiegazione. Invece Tommaso pone delle condizioni. 8 giorni dopo i discepoli erano in casa e c'era anche Tommaso. Dunque Tommaso esce dal suo guscio dove si era rifugiato e ritorna, si rende disponibile ad incontrare il Signore. E Gesù gli offre una seconda possibilità. Al primo incontro lui non c'era, poteva anche dire Gesù, peggio per te. Un'altra volta impari a stare lontano dalla Chiesa o da me per 40 anni, a fare i tuoi. Eri convinto di fare una cosa buona, peggio per te. No. Gesù offre una seconda chance a Tommaso e rispetta le condizioni di Tommaso. O se volete, cede alle condizioni di Tommaso. Condizioni pesanti, radicali, non su cose marginali, ma su cose fondamentali. Infatti Gesù volge a Tommaso, appunto rispettando, dimostrando di abbassarsi nell'accettare le sue condizioni. Metti qua il tuo dito e guarda le mie mani, tendi la tua mano e mettila nel mio fianco. Gesù accetta le condizioni poste da Tommaso. Gesù si abbassa, si china sulla debolezza di Tommaso, accettando le sue condizioni. Come una mamma, no? Sta insegnando al suo bambino a camminare. Poiché il bambino fa difficoltà, inciampa, cade per terra, ecco la mamma, senza scoraggiarsi, si china ancora più su di lui, si abbassa e lo so. Dunque Dio si adegua alle mie condizioni, alle mie esigenze, alle mie ferite, alle mie difficoltà. E vedendo che io non riesco a camminare incontro a lui perché inciampo, lui si abbassa a me come una mamma che si china sul suo figlio, lo raccatta da terra e lo aiuta a fare i primi passi. Ecco, noto qui il cuore paterno, anzi materno, che non soltanto si è abbassato per farsi un uomo, ma ogni giorno si abbassa alla mia situazione, si fa carico della mia situazione, della mia poca fede, perché grazie al suo chinarsi su di me io possa riuscire a fare un qualche passo verso di lui. E la sua tenerezza, la sua attenzione alle mie difficoltà, ciò che mi spinge a fare il primo passo. Ecco l'amore tenero e appassionato di Dio, che è capace di fare anche questo, di chinarsi su questa persona, su questo Tommaso, che pone delle condizioni per credere, che ha una fede molto molto inferma, molto malata, molto ridotta, ha poca fede. Attenti che Tommaso riflette un po' anche noi, perché Tommaso è il gemello. Non soltanto rispecchia un po' la vita di Gesù, ma rispecchia anche la nostra vita. In noi, diceva Martini, c'è il credente che ha momenti di entusiasmo, voglio anch'io andare a morire con lui, e in me è compresente il non credente, che pone delle condizioni a Dio. Ah, se tuo Signore non ti manifesti in questo modo, non mi fai questa grazia, non vengo più a pregarti. Signore, se tu veramente mi vuoi bene, ci sei e sei un padre, esaudisci questa mia richiesta. Se non fai così, oh Signore, come faccio io a fidarmi di te? Quante volte io pongo delle condizioni a Dio, pensando di porre delle giuste condizioni a cui ho diritto, che lui deve ascoltare, se è una persona seria. In me c'è il credente che vuole amare Dio, che pratica la fede, eccetera, ma in me, al tempo stesso, accanto al credente, c'è una parte di me, non fuori, ma dentro di me, che è non credente, che pone delle condizioni a Dio. Accetto, credo, se a queste condizioni. Ha detto efficacemente Giovanni Paolo II: Cristo disse a Tommaso, perché mi hai veduto e creduto, beati quelli che pur non avendo visto crederanno. Ogni essere umano ha dentro di sé qualcosa dell'apostolo Tommaso. Ogni essere umano è tentato dall'incredulità e pone le domande di fondo: è vero che c'è Dio? È vero che il mondo è stato creato da Dio? È vero che il Figlio di Dio si è fatto uomo, è morto, è risorto? Cose fondamentali e non piccinerie. La risposta si impone insieme con l'esperienza che la persona fa della sua presenza. Occorre aprire gli occhi e il cuore alla luce dello Spirito Santo. Allora sì, parleranno a ciascuno le ferite aperte di Cristo risorto. Perché mi hai veduto, hai creduto. Beati quelli che pur non avendo visto crederanno. Ecco, in Tommaso c'è il discepolo, infatti è tornato assieme ai suoi, è nel cenacolo, ma in Tommaso è presente anche il non credente, che pone, pensando di avere ragione, pone delle condizioni, se, e Dio si abbassa alle mie condizioni, si adegua alle mie ferite, alle mie difficoltà, alla mia poca fede, e mi raccoglie da dove sono, per terra, e mi sostiene, perché posso fare i primi passi. A questa domanda di Gesù, o a questa sua offerta, metti qua il tuo dito, la tua mano, tocca, verifica. Tommaso non è che allunghi la mano, verifichi, ma di fronte a un Dio che si abbassa alle sue richieste e che prende sul serio le sue difficoltà, Tommaso dice: mio Signore e mio Dio. Ecco l'intelligenza, capisci? L'intelligenza stupita, lo stupore. Mio Signore, mio Dio. Non lo chiama amico, simpaticone, compagno. Signore, Dio. Due qualità altissime che distinguono questo essere, Gesù, da lui stesso, Tommaso. Lui è il Signore, lui è il Dio. Una persona diversa, altissima, grande, divina, Signore, Dio. Ma nota questo possessivo, mio Signore, mio Dio. Questa persona, questo Gesù, che è così diverso da me, è così più grande di me, si è chinato su di me, ha preso sul serio le mie difficoltà, la mia poca fede, non mi ha condannato, non è scappato via disgustato dalla mia poca fede, ma si è chinato con tenerezza. Per questo lo sento mio. C'è un legame di intimità tra me e lui. Mio Signore e mio Dio. Mio Signore e mio Dio. Non c'è più il Dio in senso generico, ci sarà pure un Dio, ma è il mio Dio che io conosco, che ho incontrato, di cui ho fatto esperienza. Non c'è più il Signore, Dio dell'universo, c'è il mio Signore che io ho incontrato, di cui ho fatto esperienza. Attenti che non è facile chiamare Dio con l'appellativo mio Dio. Perché molto spesso noi pensiamo a Dio come a un concetto, a un'idea, a una entità dovrà pure esistere un Dio. Se no come si spiegano tante cose? Se no che fine facciamo noi? Non mi è facile dare un volto a Dio. Non mi è facile sentire Dio come una persona. Mi sento mia, che appartiene alla mia vita, con la quale ho un contatto. Se magari penso Dio, in modo mio, poi penso un filosofo, un appassionato di religioni, ma questo mio Dio, mio Signore, indica che tu senti Dio come persona e ti sta accanto, con la quale c'è una relazione intima, profonda, interpersonale, parte della tua esistenza. Ecco, siamo invitati a purificare la nostra idea di Dio e domandarci, ma quand'è che io sento Dio come una persona con la quale parlare, della quale fidarmi, con la quale confidarmi? Io molto spesso parlo di Dio come si parla di un problema qualsiasi. Io molto spesso studio le cose di Dio, poi si studiano tutte le cose un po' complicate, un po' curiose. Ma quando è che io parlo a Dio e lo sento come persona? Perché devo riconoscere che io poche volte sento Dio come persona. Poche volte lo sento come il mio Dio. Anche se 100 volte al giorno, ogni giorno, parlo di Dio, studio di Dio, eccetera. Ma un conto è parlare di Lui, un conto è incontrare Lui. Molto diverso. Ecco, Tommaso ha incontrato Gesù. Lo ha sentito suo Dio, suo Signore. Si è consegnato a Lui. Adesso si crede, cor dare, dona il suo cuore. Si sbilancia consegnandosi a Dio, si compromette consegnandosi a Dio. Povero Tommaso, è rimasto ancora ingabbiato con il suo Dio. Era così libero poco fa, faceva le sue scelte, non più intruppato. A noi sembra che la fede ci ingabbi. A noi sembra che questo legame, mio Signore, mio Dio, poi mi leghi a Lui come un cane che ha la zampa legata al cavolo o alla catena. In realtà questa appartenenza non è un legame, ma è il darti piena libertà, è il darti quella carica di amore che poi ti consente di diffondere ovunque questa potenza di vita che tu hai ricevuto in questo incontro con il Signore. Prova ne è che proprio Tommaso, che ora si lega al suo Dio, al suo Signore, proprio lui vivrà al massimo la libertà. Nel senso che questa fede, questo attaccamento a Dio, trasformerà Tommaso da discepolo in fuga, parto dopo il Calvario, ad apostolo della Persia. E Tommaso è l'unico discepolo a spingersi in Oriente, per diffondere anche in Oriente, in India, l'Evangelo. È un legame a Dio che gli dà la massima libertà di diffusione e di testimonianza. È un legame che ti carica di amore, che poi ti rende apostolo, diffusore di questo amore ovunque. Capace di andare ovunque, di affrontare qualunque situazione. È chiaro che Gesù non poteva non essere contento di questo esito, mio Signore, mio Dio. Gesù gli risponde: perché mi è venuto, tu hai creduto, Tommaso. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. In altre parole, è facile per te, Tommaso, mi credi perché hai visto. Beati invece quelli che crederanno senza aver visto. In questa risposta di Gesù c'è un rimprovero E c'è anche una spiegazione di ciò che è la vera fede. C'è anche un riprovero. Facile per te credere adesso, mi hai visto. Ti ho soddisfatto in tutte le tue esigenze e condizioni, facile per te. Gesù soltanto adesso rimprovera Tommaso. Potrei rimproverarlo subito, no? Devo presentarmi a te, Tommaso, proprio a te, che hai fatto l'eroe, verrò con te a morire, poi hai fatto peggio degli altri. Sei lo schifo di questa comunità. Gesù prima non rimprovera, anzi, accondiscende. Soltanto adesso. Prima Gesù conduce Tommaso a una vera esperienza di fede. Una volta arrivato, una volta condotto, una volta aiutato, dice: adesso che stai bene, che credi, ti dico, guarda che più beati ancora sono quelli che crederanno senza aver visto. Per te, insomma, è stato anche facile credere. Hai constatato, hai visto. Noi riproveriamo gli altri allora quando c'è una rottura, c'è un torto subito, c'è una lite. Ora sì, caro mio, le spariamo di tutti i colori. E lui invece ha un'altra pedagogia. Prima ti aiuta. Quando sei maturo, sei arrivato, credi, sei a posto, ti dice, però, vedi, avresti anche potuto fare diversamente. Noi correggiamo prima di sanare la ferita. E correggendo così, e in quel tempo, noi peggioriamo la ferita. Gesù invece, al contrario, prima sana la ferita, poi all'uomo guarito, fortificato, capace di capire, rivolge la correzione. Beati quelli che pur senza aver visto crederanno. Qualche giorno prima, nell'ultima cena, disse: beati voi se farete anche voi ciò che ho fatto io per voi. Vi appena lavato i piedi. Cioè, beati voi se farete ciò che io ho compiuto a voi. Cioè, vi laverete i piedi gli uni degli altri. Vi metterete a servizio gli uni degli altri. Vi donerete fino in fondo gli uni agli altri. Beati voi se farete questo. È una prima beatitudine. Rivolta ai discepoli. Non si senti nel fare qualcosa che avevano già visto compiuto da Gesù. Gesù ha fatto questo, tu lo imiti e fai anche tu come lui. Sarai beato. Appunto imiterai Gesù nel fare. Qui c'è un'altra beatitudine. Beati quelli che pur senza aver visto crederanno. È una beatitudine che è vera beatitudine, ma che al tempo stesso vuole spiegare in cosa consiste la fede. La fede non consiste o non si basa sulla constatazione e sull'aver visto. Si può credere, anzi si crede ancora più fortemente quando non si vede. Qui riporto per concludere una frase di Carlo Maria Martini. E poi riformulo più semplicemente e con questo chiudo. Beati noi, dice Martini, commentando questa frase di Gesù, beati noi, se aprendo gli occhi sui segni della presenza di Dio nella nostra vita, così com'è, e non come l'avremmo sognata o la vorremmo, crediamo alla potenza della risurrezione di Gesù presente. Beati noi, se aprendo gli occhi sui segni che abbiamo, forse poveri segni, forse pochissimi segni, forse segni insufficienti. Beati noi, se aprendo gli occhi su questi segni, beati noi, se aprendo gli occhi sulla vita concreta che io ho, ma come vorrei che fosse, come io ho, credo, mi fido di Dio presente in me. È facile dire, ah, io credo in Dio, lo sento vicino, sento che Dio mi vuole bene,
sento la presenza carezzevole, quasi sensibile di Dio. Sto vivendo un momento di grande mistica. Che bello.
Dice Martini, ma ho pienamente ragione, perché ciò che Gesù dice a Tommaso: beati quelli che crederanno pur senza aver visto. Non sento Dio.
Sento Dio. Non lo sento presente, che mi tocca, che mi accarezza. Non sento dei segni evidenti della attenzione che Dio ha per me. Anzi, sto vivendo momenti di grande abbandono e difficoltà. Non sento Dio vicino a me. C'è il silenzio di Dio. Ciò nonostante io do il mio cuore a Lui. Credo in Lui. Sono beato tu se riuscirai a consegnarti a Dio, a fidarti di Dio anche quando non lo senti vicino. Perché anch'io, Gesù, quando ero in croce, non sentivo Dio Padre accanto a me. Anzi, gli ho urlato: Dio mio, perché mi hai abbandonato? E sapevo in tal modo di condividere l'esperienza di abbandono che tante persone fanno. Dov'è Dio? Eppure a quel Dio che sentivo in silenzio, lontano, dissi: nelle tue mani, io Padre, affido il mio spirito. Ho consegnato non qualcosina, la mia vita. Nell'ultimo istante di vita ho creduto in Lui, ho dato il mio cuore, tutto me stesso a Lui. Beati noi se, aprendo gli occhi sui segni della presenza di Dio nella nostra vita, così com'è, non come l'avremmo sognata o la vorremmo, crediamo alla potenza della risurrezione di Gesù presente in mezzo a noi. Pace e bene a tutti.